Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Laura Silvia Battaglia, ben trovati con la rassegna stampa estera di Radio 3 Mondo. Oggi è martedì 16 giugno del 2020 e il commento ai fatti e notizie del giorno di oggi inizia con una notizia che in realtà trovate su tutta la stampa americana anglosassone, la trovate anche su altra stampa internazionale, ed è una sentenza storica, la sentenza storica della Corte americana che ha approvato la possibilità di modificare, possiamo dire, l'interpretazione del Civil Rights Act del 1964 sulla discriminazione, dove non sarà più possibile licenziare una persona per il suo orientamento sessuale o la sua identità di genere. Questo è un tema che trovate in tutti i quotidiani americani oggi, con una serie di approfondimenti che sono di particolare interesse. Allora, iniziamo dal New York Times, che titola in apertura: una svolta inaspettata per i diritti LGBTQ, e racconta come fondamentalmente è stata possibile questa sentenza, che di fatto è una sentenza quasi a maggioranza. Nel sottotitolo si dice: la decisione mostra come le opinioni americane fondamentalmente e imprevedibilmente siano cambiate. Questa apertura del New York Times ha poi un pezzo di maggior approfondimento di Margot Sanger Katz e Erica Green, che si intitola: l'espansione della Corte Suprema dei diritti transgender riduce le restrizioni di Trump. In buona sostanza racconta come la sentenza, che si è concentrata sulla discriminazione in materia di occupazione, di fatto andrebbe poi a modificare le restrizioni che l'amministrazione Trump aveva imposto poi alle aperture precedenti dell'amministrazione Obama sulla protezione dei diritti civili in materia di istruzione, assistenza sanitaria, alloggio e vita quotidiana per le persone transgender. E qui si racconta come questa sentenza storica potrebbe modificare tutta una serie di azioni che sono legate, per esempio, alla presenza di queste persone nell'esercito, oppure la possibilità di avere una serie di aiuti anche per quanto riguarda gli aspetti sanitari, una serie di protezioni di diritti civili, l'accesso ai bagni scolastici. Per esempio, si dice che adesso con Trump è determinato dalla biologia ma non dalla identità di genere. In questo pezzo quindi si affrontano gli aspetti e le conseguenze che tutto questo può avere nel mondo attuale negli Stati Uniti, ma poi l'editoriale principale del New York Times oggi è proprio basato su questo tema. È un titolo abbastanza forte, in cui si dice: i diritti gay sono i diritti civili, e poi il sottotitolo dice appunto: la Corte Suprema dice che non puoi essere licenziato se sei gay o transgender. E qui, in questo editoriale, che dunque è firmato dal board, quindi da tutto il New York Times, si spiega la scelta del giudice. Il giudice è Neil Gorsuch, che peraltro è un giudice vicino a Trump, ma la sentenza finale è basata sulla interpretazione di una parola specifica, cioè esattamente sesso, fondamentalmente. E qui si spiegano, diciamo, i cavilli, possiamo dire, di natura legale sui quali sono state fatte le scelte del giudice, e su come, tra l'altro, invece l'opposizione avesse proprio utilizzato questa parola presente nell'atto del Civil Rights del 1964 proprio come strumento invece per ottenere invece favore da parte del giudice. Si dice nell'editoriale questo, cioè: la decisione di lunedì, cioè appunto di ieri, avrà presto effetti a catena, tra cui la probabile invalidazione della decisione dell'amministrazione Trump della scorsa settimana di eliminare le protezioni contro la discriminazione nell'assistenza sanitaria per i pazienti transgender. Tuttavia ci sono ragioni per essere cauti. La prima ragione, dice il testo, è il letteralismo nell'applicazione delle leggi, che portato avanti da questo giudice in questo caso è stato utile alla minoranza LGBTQ, ma che potrebbe invece, se interpretato, utilizzato in altre situazioni, avere degli effetti differenti. E poi si dice ancora che questi risultati sono un avanzamento, ma non sono ancora tutto. E l'editoriale si conclude proprio con una affermazione, cioè molto tipica poi del Pride LGBTQ, che è sì orgoglioso davvero. Anche il Washington Post apre con questa notizia e la varia, insomma, la ministra in molti modi. Vi riporto alcuni titoli. Appunto, ce n'è uno che intitola "La decisione della Corte Suprema sottolinea una sfida dell'anno elettorale per Trump", quindi la pone subito, questo titolo di Michael Schreier pone subito il punto sulla questione elettorale. Ma ci sono anche altri pezzi che raccontano delle storie singole. In questo caso c'è la vicenda che è legata appunto alla sentenza: licenziato dopo essersi unito a una lega di softball gay, Gerald Bostock vince il caso storico, e qui si racconta proprio la storia e la sentenza. E poi ancora un altro pezzo che si intitola "La sentenza sui diritti LGBTQ scuote i conservatori religiosi". Anche il Washington Post ha degli editoriali su questo tema. Il primo titola "La sentenza della Corte sulle protezioni LGBTQ è un trionfo per il testualismo e la dignità", firmato da Joshua Matz e Robbie Kaplan. E ancora "La sentenza della Corte Suprema sui diritti LGBTQ è una vittoria radicale per l'equità". Questo è il titolo dell'editoriale, anche questo, come il precedente, il New York Times, firmato da tutta la redazione. L'Economist anch'esso decide di aprire con questo tema, ma il titolo è decisamente più equilibrato. Si intitola "Un ombrello più largo, una protezione più larga. La Corte Suprema americana protegge i lavoratori gay e trans dalla discriminazione", ha un taglio decisamente analitico e dice: "Un'importante sentenza votata 6-3 è stata salutata come una vittoria per i diritti LGBT". Il Wall Street Journal anch'esso titola in modo molto simile, dicendo appunto "La Corte Suprema americana per i diritti LGBTQ nel posto di lavoro si esprime". E poi ancora la BBC, che anche qui parla di protezione per i lavoratori LGBTQ. La BBC raccoglie, tra l'altro, a commento di questa sentenza storica, raccoglie una serie di pareri, tra cui quello di Sean Heslin, che è un esponente del movimento e si trova in California, che racconta gli effetti su di lui della vicenda e lo definisce questo come un giorno che lo ha emozionato molto. Vi segnalo, in funzione diciamo decisamente diversa e in parte polemica, invece, l'editoriale del Los Angeles Times, firmato da Erica Smith, intitolato "Sono nero, sono gay, la decisione dell'alta corte dimostra che non c'è nulla di equanime a proposito dei diritti di uguaglianza". È un editoriale abbastanza critico che prende in considerazione, tra l'altro, la reazione del giudice Clarence Thomas, che di questo gruppo della corte è l'unico afroamericano che non era particolarmente favorevole a queste posizioni. Ma l'aspetto interessante di questo pezzo è quello che mette in evidenza l'opposizione tra l'accordo e l'establishment, soprattutto Dem, ai diritti LGBTQ rispetto ai diritti dei neri americani. Ed è interessante perché dice ad un certo punto che in realtà questi diritti sono stati dei diritti sui quali hanno marciato molte, anche molte industrie. E dice: ora ogni giugno le aziende spendono milioni di dollari per sviluppare carri da sfilata, si riferisce al Pride, scarpe da ginnastica, camicie color arcobaleno, campagne pubblicitarie per pubblicizzare il loro impegno per la diversità, ma non vediamo la stessa attenzione per quanto riguarda i diritti dei neri. Poi si racconta di come in questa area degli Stati Uniti, ripeto, del Los Angeles Times, quando la protesta Black Lives Matter ha cercato di mettersi insieme, cioè di mettersi insieme con il gruppo LGBTQ, invece ci sono state una serie di reazioni non esattamente positive. Su questo tema, e lo chiudiamo, vi segnalo però probabilmente l'intervento più interessante, che si riferisce alla vicenda della morte, in realtà il suicidio, di Sara Egazi, una ragazza egiziana che venne arrestata anni fa ad un concerto dei Mashru Leila al Cairo, che venne torturata dalla polizia segreta egiziana e che era riparata in Canada per motivi ovviamente di protezione. La Sara Egazi si è suicidata lasciando un messaggio per i suoi amici, e oggi Madame Asr, che è uno dei giornali, diciamo forse più internazionali che abbia l'Egitto ancora, riporta un suo testo fortissimo, che si intitola Un anno dopo la controversia causata dalla bandiera arcobaleno. La ragazza era stata arrestata proprio perché aveva addosso una bandiera arcobaleno. Sara Egazi racconta in questo testo, che ripubblica Madame Asr, ma che era stato pubblicato nel 2018, quando lei si trovava già in Canada, tutto quello che le era successo. E al di là poi della descrizione estremamente grafica e emotiva, ovviamente, degli effetti su di lei delle torture stesse, dice questa cosa, che per lei non c'era alcuna differenza tra un uomo con la barba, un estremista religioso, e invece un altro uomo senza la barba, ben vestito e profumato, quando entrambi sono convinti di essere nel giusto e sono convinti che torturare, giudicare, imprigionare, uccidere qualcuno che sia differente da loro sia la cosa giusta. E sul tema, questo tema dei diritti delle LGBTQ si intreccia in questa giornata con ciò che riguarda il tema Black Lives Matter, e vi segnalo alcuni approfondimenti che sono molto interessanti in alcuni quotidiani internazionali. Il New York Times fa un reportage a Minneapolis sulla catena Cup Foods, che è la catena davanti alla quale venne ucciso George Floyd, e intervista coloro i quali vi lavorano, intervista il proprietario di Cup Foods, sul quale tra l'altro ormai il disprezzo delle persone di Minneapolis è forte, ormai il negozio in mattoni marroni, dice il pezzo, è considerato un posto off limits, perché le persone dicono qui chiamano gli sbirri se tu sei nero, e ci sono tutta una serie di interviste, compresa quella al proprietario del mercato, tale Mahmoud Abu Mayale. E poi sempre il New York Times, con un altro approfondimento, parla della chiusura di diverse stazioni di polizia da Atlanta a New York a Albuquerque, e su questo tema anche il Guardian approfondisce con un riferimento ulteriore a ciò che sta accadendo ad Atlanta, dove sono in corso le proteste per la morte di Rayshard Brooks, una situazione molto simile a quella di Floyd. Tra l'altro proprio la famiglia di Rayshard Brooks, che lo ricordo è stato ucciso in una sparatoria, ha ieri affrontato una conferenza stampa in cui 10 membri della famiglia hanno parlato alla popolazione e alla stampa, e in cui hanno chiesto come ci si poteva aspettare una giustizia per ciò che è accaduto. Infine vi ricordo un reportage invece del Washington Post, a Ferguson, un luogo dove già prima delle vicende di Floyd si erano consumate una serie di proteste, e in cui gli abitanti del sobborgo di San Luis, che nel 2014 era stato interessato a proteste molto simili del movimento Black Lives Matter, hanno dichiarato che di fatto da quel periodo nulla comunque è cambiato. Su invece altri temi che sono collegati alla pandemia, sicuramente un tema in evidenza è l'innalzamento dei casi in Cina, che è considerato, contorno dalla CNN e da altri media, abbastanza preoccupante. Vi riporto il titolo della CNN: Pechino sta adottando, dice la CNN, un comportamento da guerra, cioè delle misure da guerra, per contenere la diffusione del virus. E BBC intitola: Pechino inasprisce i controlli nei casi locali. Il Wall Street Journal se ne occupa anch'esso con un titolo che dice: nuovo scoppio di Covid-19 a Pechino, e nel sottotitolo racconta come sono svanite le possibilità di movimento, i genitori tengono i bambini in casa, l'ansia è tornata quando la capitale cinese ha fatto i conti con lo scoppio nuovamente del coronavirus. Il China Daily, per riportarvi appunto un giornale, cioè ciò che ci dice un giornale locale, specifica che i casi sono aumentati a 100.000 e che tutto questo si è scatenato anche qui in un altro mercato, il mercato di Xinfadi nel distretto di Fengtai, e spiega come 8.000 persone che lì hanno una serie appunto di negozi hanno ricevuto già domenica i test per verificare qual è il loro stato, e che 90.000 residenti di circa 21 comunità vicino l'area di Xinfadi sono stati dispensati dall'andare a lavorare proprio a causa della paura che il Covid-19 continui a diffondersi. Inoltre le autorità di Pechino hanno deciso di portare avanti una serie di test. Sono circa 29.386 le persone che verranno sottoposte a test, sono esattamente, o più o meno comunque, quelle che hanno visitato negli ultimi 15 giorni il mercato di Xinfadi. Quindi diciamo che da questo punto di vista le autorità di Pechino riprendono una certa preoccupazione, ma anche una mobilitazione. Inoltre hanno già mobilitato, questo proprio ieri, circa 100.000 lavoratori sociali di 7.000 e passa comunità nei villaggi intorno a Pechino, proprio per aiutare a combattere il Covid. Una ultima ora, sempre dall'aria, ce la dà la BBC, che ci dice che la Corea del Nord sta minacciando di inviare l'esercito nell'area di confine, che è un'area delimitarizzata e che è un'area che si trova appunto tra la Corea del Nord e la Corea del Sud. Riporta la BBC che questa dichiarazione è stata fatta dalla sorella di Kim Jong e che ha ordinato appunto che l'esercito possa prepararsi per un altro passo. Le tensioni fra due paesi, dice la BBC, si sono alzate nell'ultimo periodo, e quindi diciamo questo è un aspetto. Poi dice naturalmente BBC che è molto monitorato da vicino dagli Stati Uniti. Infine, diversi media si occupano di ricordare che ci troviamo a un anno di distanza dalle proteste di Hong Kong. Vi segnalo l'approfondimento di Al Jazeera firmato da Kate Mayberry, che è un vero e proprio reportage da Hong Kong. Qui diciamo si dice soprattutto che gli studenti non hanno mai deposto sostanzialmente l'ottimismo che li caratterizzava nel proteggere Hong Kong dagli interessi della Cina, e una studentessa intervistata dice: dal Jazeera non c'è mai stata una fine del gioco, non importa quanto possa apparire brutto, ora è solo l'inizio di una fine. È facile essere un eroe per alcuni momenti, ma è più difficile essere persistenti e andare avanti tutti i giorni. Dovremmo non perdere la speranza, potremmo perdere molte battaglie, ma alla fine, dice, vinceremo la guerra. E vi segnalo infine, per quanto riguarda invece il Medio Oriente, oltre una serie di approfondimenti sulla situazione in Arabia Saudita e negli Emirati, nei media di riferimento, cioè Al Jazeera e The National, con l'apertura di una serie di voli dagli Emirati per il Bahrain, delle notizie che provengono dall'Iran. Una ce la dà il media Middle East Eye, che dice che durante il lockdown gli iraniani si sono scatenati su Instagram e hanno cercato, tra l'altro anche soprattutto i giovani, di criticare le istituzioni, o meglio di dimostrarsi molto rispetto a quello che le istituzioni permettono. Il Guardian invece dà una notizia su alcuni aspetti sanitari, dicendo che l'Iran chiude una serie di aiuti dello Stato per i contraccettivi e la vasectomia. È un articolo molto complesso in cui si racconta come l'Iran vorrebbe aumentare dal punto di vista statale la natalità. E poi ancora The New Arab, che ci racconta come Teheran, che aveva accettato di collaborare con gli investigatori internazionali per la vicenda dell'aereo ucraino che era stato abbattuto da un missile, ha dichiarato che ancora non è in grado di poterlo fare per via della questione Covid, che sta nuovamente, tra l'altro, aumentando. Ecco, questa è la nostra rassegna stampa di oggi. Un ringraziamento da Luciano Panici alla consola, curatrice del programma Cristiana Castellotti. Radio Tremondo ritorna alle 11 con un approfondimento sul Libano in fiamme, ma anche dedicato alla giornata internazionale delle lavoratrici domestiche, sulle quali si svolge in realtà una intensa battaglia per i loro diritti. E per adesso da Laura Silvia Battaglia, buon ascolto di Prima Pagina.